Sicuramente viviamo in un momento nel quale la società, il mondo crede negli uomini, l'uomo si sente una sorta di Dio, una sorta di essere onnipotente e sicuramente il progresso dimostra molte di queste possibilità, ci sono state molte scoperte che hanno a volte migliorato la vita, a volte no. Però l'uomo è un essere limitato, non ha possibilità infinite, per quanto possa essere creativo e geniale, è limitato nella sua intelligenza, non può sapere tutto, sicuramente è limitato nelle sue forze, perché comunque hanno un limite, ma il più grosso limite che l'uomo ha è il tempo. Il tempo gioca a sfavore dell'uomo, perché lo abbiamo limitato e noi non possiamo, l'uomo non può fermare il tempo. A volte noi, specie quando si sta bene o si passano dei periodi belli della vita, non so se avete mai pensato, ah, io fermerei questo tempo. Quindi siamo destinati a morire. La morte non è un evento casuale, ma sicuro nella vita dell'uomo, sebbene non si sa né quando potrà avvenire e né come succederà. Possiamo vivere pochi giorni, possiamo vivere molti anni, ma dal momento che nasci, biologicamente abbiamo dentro di noi una programmazione che ci porta inevitabilmente alla fine. Il corpo cresce, si sviluppa e finirà. E come detto, l'uomo può avere molte possibilità, ma non può evitare questo evento. Oggi vedremo, sempre dal Vangelo di Giovanni, vi invito ad aprire il Vangelo di Giovanni al capitolo 11, perché vedremo un episodio, un fatto molto conosciuto, dove Gesù, più che fare, ritengo, farà delle affermazioni molto importanti che ritengo molto utili per noi quest'oggi. E come Michele ha letto questa mattina dal Vangelo 10, dal Vangelo di Giovanni, scusate, dal capitolo 10, fino a quel momento il ministero di Gesù era in crescita. Ma dal capitolo 10 incomincia una sorta di declino per quello che riguarda la popolarità e infatti, come abbiamo anche letto questa mattina, viene accusato, nonostante, il fatto che lui non avesse fatto nulla di male, viene accusato di essere un essere indemoniato. E sappiamo che Gesù in precedenza ha trasformato la materia, ha trasformato l'acqua in vino, ha guarito malattie, ha creato cibo dal nulla, ha vinto le leggi della natura camminando persino sull'acqua o sedando la tempesta. E pensate, ha mostrato tutti questi segni per mostrare in definitiva un fatto unico. Spesso noi pensiamo che siano stati fatti per il bene delle persone, ma erano dei segni per mostrare la sua divinità. E il brano di oggi mostra, potrei dire, il segno per eccellenza, la capacità di governare non solo la vita, ma di governare la morte, cosa che nessun essere umano lo può fare. E se lui può fare questa cosa, allora inevitabilmente e in maniera inequivocabile, lui è un Dio, lui è Dio. E leggiamo cosa ci dice il capitolo 11, e lo commenterò man mano che faremo la lettura. E dice che c'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Qua abbiamo un contesto dove ci dice che ci sono questi tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro. Lazzaro è malato e Maria e Marta conoscevano Gesù. Ne abbiamo già traccia in Luca capitolo 10, il brano famoso dove Gesù viene ospitato a casa di Marta e sappiamo che una delle due sorelle si dà tanto da fare per organizzare questo evento, mentre Maria è la sorella che non è una nulla facente, non è una che è svicolata dagli impegni, si siede ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola, e per questo il Signore Gesù in un certo modo loda questo atteggiamento e in un certo modo riprende anche in maniera molto dolce Marta dal fatto dicendole: Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Quindi abbiamo due sorelle che credevano in Gesù e mia convinzione che anche Lazzaro avesse questa fede perché amavano Gesù e Gesù, come vedremo, amava questi tre fratelli e quindi c'era un forte legame. E quindi succede che Lazzaro incomincia a stare male e si avvicina alla morte. E quindi Marta e Maria hanno solo una speranza. I medici non possono fare nulla, ma c'è una Gesù che può risolvere questa situazione. E quindi, e ovviamente erano state testimoni di un sacco di precedenti dove Gesù ha guarito, ed è inevitabilmente la loro speranza e certezza di dire: se Gesù viene, andiamolo a chiamare, lui risolverà questo tipo di problema. Ed è interessante che le sorelle mandano a chiamare Gesù e dice: Signore, ecco colui che tu ami. Gesù amava Lazzaro. E quindi in un certo modo lo mandano, viene calcata questa enfasi da dire: beh, se tu lo ami, se hai guarito dei perfetti sconosciuti, tanto più dovrai guarire colui che tu ami. E al versetto 4 vediamo come Gesù ha risposto a questa richiesta. Dice che Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, e come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Gesù ha una reazione strana a questa richiesta d'aiuto. Solitamente se tu ami qualcuno e qualcuno ti chiede: accorretemi aiuto, diventa la priorità della nostra esistenza, giusto? Siamo pronti a rivedere i nostri programmi, a correre in aiuto, ma Gesù non va da loro, sembra quasi non rispondere a questa cosa e dice che si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Due giorni sono un'eternità nel caso di una malattia grave, e loro sanno che se muore è finita in un certo modo. Ma Gesù fa questa affermazione, dice che questa malattia di Lazzaro non è un evento che è sfuggito alla sua conoscenza, al suo sapere. Dice che questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Gesù è consapevole della situazione e di quello che Lazzaro sta vivendo e dice che per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Cioè Gesù sta dicendo ai suoi discepoli quello che sta succedendo a Lazzaro e ha uno scopo per la gloria di Dio e perché il Figlio di Dio sia glorificato. Ora credo che se io fossi stato uno dei discepoli avrei detto: beh, Gesù, corri subito, guarisci Lazzaro, fai un evento miracoloso, tutti crederanno. Ma Gesù si trattiene, in un certo modo, da un punto di vista umano, perde del tempo prezioso. È interessante, lui dice: questa malattia non è per la morte. E quindi Dio ha programmato l'evento per uno scopo preciso. Come ha avuto modo questa mattina Michele di dire, il giovane cieco, il cieco nel capitolo 9 dice: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Pensate quanti anni può aver avuto questo uomo, quanta sofferenza può aver avuto lui, i suoi genitori, le persone che vivevano intorno, perché a quel tempo la cecità lo è oggi, una grande difficoltà, immaginiamoci a quel tempo. Eppure, dice, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Dio quindi usa ogni cosa per la sua gloria. Dietro ogni aspetto della nostra esistenza, che noi possiamo pensare sia positivo o negativo, Dio fa ogni cosa per la sua gloria. La vita del cieco, la situazione di Lazzaro, potremmo dire noi oggi, tutto quello che succede è nelle mani salde del Signore. Perché ogni cosa creata ha uno scopo ben preciso e Dio lo fa per la sua gloria. Poi al versetto 7 dice: poi disse ai discepoli, dopo questi due giorni, torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno, se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. I discepoli erano preoccupati dell'opposizione nei confronti di Gesù. Sanno che Gesù ha già rischiato di essere messo a morte per mano dei giudei, però ovviamente non era arrivato il suo tempo. E al versetto 11 dice: così parlò, poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Gesù a distanza, non c'era internet, non c'era la chiamata video WhatsApp per vedere la situazione, sa che Lazzaro è morto. Mostra onniscienza. Non gli è giunta notizia. E tutti sono all'oscuro di che cosa sta succedendo. Ed è bellissimo, perché l'abbiamo anche studiato, cosa Gesù dice: nostro amico Lazzaro non è morto, ma si è addormentato. E abbiamo studiato come la Bibbia vede per il credente questa morte, la morte, come un sonno, come un riposo. È bello questa cosa, dice: Lazzaro si è addormentato. E infatti i discepoli non capiscono il senso di queste parole, anzi dicono: Signore, se egli dorme sarà salvo. In un certo modo, se riposa, lui potrà guarire. E poi c'è il commento di Giovanni che dice: ora Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Quindi non è arrivata nessuna notizia da dire: Lazzaro è morto. C'è questa sorta di equivoco che loro non riescono a capire. Perciò, dal punto di vista di Dio, e questo ci aiuta come uomini a vedere la realtà delle cose, la morte per il cristiano non è la fine della vita. Per quanto tragica possa essere, non è la fine della vita. Sebbene il corpo smetta di funzionare, la nostra anima, il nostro spirito, continua a funzionare. E pensateci bene che il termine addormentare, ma noi quando andiamo a dormire, il nostro corpo in un certo modo rallenta le sue funzioni vitali. Rallenta il battito cardiaco, tutte le funzioni vengono messe al minimo, ma a livello intellettuale il nostro cervello continua a lavorare. Certo, in maniera anche astratta e strana, partoriamo sogni che non hanno una logica, ma continua nel suo processo. E questo ci dimostra che abbiamo una parte che continua ad agire. Al versetto 14 dice: allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Ok, non avete capito questo senso? E allora ve lo dico in maniera chiara: Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Gesù dice che parlò apertamente e dichiara la realtà. Lazzaro non è più malato. Lazzaro è morto, non c'è più. Ed è morto per uno scopo, e Gesù dice che lui si è rallegrato di non essere stato là. Ma come? Come poteva rallegrarsi di non essere stato là? Potremmo pensare: io mi sarei rallegrato se lui fosse stato là per evitare questo evento. Ma lui dice: mi sono rallegrato. E guardate, sta parlando adesso ai suoi, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Guardate che tutto questo episodio che stiamo vedendo ha uno scopo: glorificare Dio e suscitare fede nelle persone che ruotano intorno al Signore Gesù Cristo. Come abbiamo letto nel versetto 4, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Quindi lo scopo della morte di Lazzaro non è un evento sfuggito né a Dio e né tantomeno a Gesù. Lo scopo della morte di Lazzaro è la gloria di Dio, e che il Figlio sia glorificato e che qualcuno creda in ciò che Cristo è veramente. Versetto 17 dice: Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle dal loro fratello. I funerali, una volta ho letto che duravano circa un mese, un evento lunghissimo. Venivano persino assoldati compagnie di attori che dovevano simulare il cordoglio, piangevano, e quindi per mostrare il dolore alla gente, ai vicini, c'era questo evento. E quindi abbiamo questo, ecco perché dopo 4 giorni, se fosse un funerale moderno, dopo 4 giorni non ci sarebbe più nessuno. Abbiamo un evento nel quale c'è un sacco di gente, non solo Marta e Maria che vivono in questo villaggio, ma molti, molti giudei. E il versetto 20 dice che come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È interessante, Marta non aspetta che Gesù arrivi, ma gli corre incontro, ma il suo cuore non è proprio completamente in pace con Gesù. Lo riprende per il suo ritardo. Dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù, sei arrivato in ritardo. Avresti potuto evitare questo evento. Adesso siamo in questa situazione. Chi era veramente Marta? Cosa credeva di Gesù Marta? Chiama Gesù Signore. Quindi lo riconosce come un Signore, come il Signore. Sa che Gesù può fare cose che agli uomini non possono fare, perché il versetto 22 dice: e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te la darà. Quindi è una donna che ha fede, che ha una, probabilmente ha perso del tempo quando è stato Gesù e ospite, ma ha trattenuto sicuramente degli insegnamenti di Gesù. Nonostante tutto, nonostante questa ripresa, Gesù, se tu fossi stato qui, vuole ancora dipendere dal Signore Gesù, è un cuore nel combattimento. Beh, Gesù, se fossi stato qui, però anche adesso, se tu chiedi qualcosa, beh, può succedere l'impossibile. Sa che Gesù può essere una fonte di benedizione. Gesù le disse, il versetto 23, tuo fratello resusciterà. E Marta gli disse, lo so che resusciterà nella resurrezione nell'ultimo giorno. Quindi non solo credeva in Dio, non solo riconosce Gesù come Signore, non solo crede che Gesù può fare ogni cosa, ma crede anche nella resurrezione. E guardate, fratelli, che l'Antico Testamento parla di resurrezione, ma non è così marcato. Ai tempi di Gesù c'erano religiosi sadducei che non credevano nella resurrezione. Lo so che resusciterà nella resurrezione nell'ultimo giorno. Come detto, l'Antico Testamento ne parla, già in Giobbe ne parla. Giobbe capitolo 19 versetto 26 dice: e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Un concetto nuovissimo, sicuramente ispirato dal Signore. Lui dice: senza la mia carne io vedrò Dio. Daniele 12 ne parla, quando dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per un'eterna infamia. E inoltre Marta credeva che Gesù fosse proprio il Cristo. Dice al versetto 27, ella gli disse: sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Spesso facciamo riferimento alla dichiarazione di Pietro quando dice: tu sei il Cristo, e dovremmo dire: ma anche Marta ha riconosciuto che era il Cristo, cioè aveva questa convinzione nel suo cuore, quindi lo vede come il figlio di Dio, e credere che lui fosse il Cristo ha un sacco di implicazioni, vuol dire che lei credeva che lui fosse un essere eterno, preesistente, che fosse venuto dal cielo. Ma ovviamente, con un cuore di uomo o di donna che sia, non credeva a quello che Gesù avrebbe voluto fare in quel momento. Perché al versetto 39, per fare un salto, Gesù disse: togliete la pietra, e proprio lei a dire: Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. È una donna, come penso ognuno di noi, che è in confusione. Non può, perché siamo limitati. Gesù comanda di fare qualcosa di assurdo e lei dice: no, forse Gesù, ancora una volta stai sbagliando, perché dice: è morta da 4 giorni. ed è, crede in Gesù, ma è lei che vuole suggerire a Gesù le cose che bisogna fare. E pensate, questo mi ha fatto molto riflettere, a quante volte noi diciamo a Dio che cosa deve fare. Non ci rimettiamo alla sua sovranità, non la mettiamo in discussione, però a volte siamo noi a dover dettare i modi e i tempi nel quale Dio deve agire. E lo facciamo tutte le volte che le situazioni in un certo modo ci mettono in difficoltà e il nostro cuore non trova pace nella sovranità e nella volontà di Dio. Lo facciamo tutte le volte che pensiamo che Dio non sia con noi. Vi è mai capitato? Filippesi 4:25 dice che il Signore è vicino. Ma Marta e Maria hanno detto: se tu fossi stato qui, come dire, tu eri lontano. Forse, cioè, perché lui aveva il tempo per essere lì. Matteo 28:20 dice che il Signore Gesù, vi ricordate cosa dice? Ecco, io sono con voi alcuni giorni della vita, tutti i giorni il Signore è vicino e il Signore è con le sue pecore. Non lo vediamo con i nostri occhi, ma lo dobbiamo vedere con gli occhi della nostra fede, perché la sua parola ci dice che c'è, è qua, è vicino, è padrone di ogni evento, e non siamo noi a dover dire che cosa è giusto, perché lui sa invece che cosa è giusto fare. E il versetto 23, Gesù gli disse: tuo fratello risusciterà? E Marta le disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ovviamente non pensava a quello che Gesù avrebbe fatto di lì a poco. E Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Un'affermazione meravigliosa. Potremmo, non so, fare quanti studi sulle implicazioni di questa affermazione. È una dei tanti io sono che troviamo nel Vangelo di Giovanni, dove la parola io sono è equiparata e significava dire io sono Dio, e ci dà una specifica di Dio. Io sono la resurrezione, significa che quello che per la nostra esperienza è un evento che non ha un ritorno irrimediabile, irrevocabile, per Gesù non lo è. La resurrezione. C'è forse qualche macchinario, qualche medicina che può fare questo? C'è qualche altro uomo che può operare un risveglio di un morto? Significa che un giorno, nel giorno del Signore che lui ha stabilito, il corpo non solo di Lazzaro tornerà in piena funzione. Fratelli, non abbiamo nessuna esperienza e non possiamo immaginare questo, ma o Gesù è un pazzo, o Gesù non è la verità, o stiamo credendo in una favola. Ma sono sue dichiarazioni veramente che hanno un peso incredibile. E qua dice che io, Gesù non dice ci sarà una resurrezione, ma io sono la resurrezione e la vita. Non per potenza, non per volontà umana, ma per potenza e volontà di Dio. E stupefacente questa frase, io sono la resurrezione, ed è interessante che usa anche il presente, non io sarò la resurrezione, perché Gesù opera già delle resurrezioni. Sapete come? Ha già risorto i nostri cuori, perché eravamo morti nel peccato. E se siamo vivi spiritualmente, non è perché siamo più intelligenti o più furbi degli altri, ma perché Lui ha operato già questo miracolo di aver portato i nostri cuori dalla morte alla vita. E infatti Lui dice: io sono la resurrezione e la vita, dove la parola vita non è il termine vita come lo intendiamo noi, perché in greco vita si può tradurre sia in bios, la vita biologica, quello che abbiamo noi, carne e sangue, ma qua il termine è zoe, dove si intende una vita a livello più completo che coinvolge lo spirito. E qua dice: io sono la resurrezione e la vita in senso zoe. La vita nel vero senso del più grande e spirituale. E quindi Gesù fa risorgere morti spirituali e li fa vivere. Ovviamente abbiamo già sperimentato questa cosa, ma lo farà anche da un punto di vista materiale un giorno, quando Lui ha stabilito quel giorno. E poi dice Gesù: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ora, questa frase è folle, o no? Solo la fede te la fa accettare. In che modo, anche se muore, vivrà? In che modo Francesca è morta e vive? Non ci è dato sapere. Gesù dice, fa un'affermazione che dice: credi tu questo? Credi? Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Bellissima dichiarazione. Il nemico che abbiamo, che è la morte, è sconfitto. Anche se muoio, sarò vivo. Sono vivo, rimarrò vivo in un'altra forma. È una promessa bellissima, meravigliosa, una stupenda e grandiosa verità. Non morirà mai, perché Cristo è morto per noi. Cristo ha dovuto pagare il prezzo del peccato. Il mio corpo cesserà un giorno, ma un giorno, nel giorno di Signore Gesù, ritornerò in possesso del mio corpo, non più corruttibile come questo di adesso, ma glorioso. Credi tu questo? Una domanda interessante che il Signore Gesù spesso fa affermazioni e poi chiede ai suoi interlocutori, o meglio alle persone che possono aver ascoltato, le interroga: credi tu questo? Chi avrebbe al posto di Marta creduto a questa affermazione? Travolta dal dolore, travolta forse anche da un certo risentimento nei confronti del ritardo di Gesù, ora Gesù ancora gli fa una piccola romanzina e la chiama ad aver fede nell'impossibile. Eppure lei al versetto 27 dice: ella gli disse: sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. In qualche modo il suo cuore è aperto ancora a seguire Gesù. Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria sua sorella, dicendole: il maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udita questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Stesse parole. Anche lei, nella sua umanità, dice, forse Gesù è colpa tua. Usa le stesse parole. Forse un malcontento, un marmorio di colpo, di malcontento tra le due sorelle si sono influenzati nei confronti contro Gesù. Versetto 33 dice che quando Gesù la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, dove l'avete deposto? Essi gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano, guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta nell'apertura. Qua vediamo che il Signore Gesù, vediamo l'umanità del Signore Gesù. Si è turbato, ha pianto, una situazione fremette nello spirito, addirittura due volte ci viene detto questo stato che lui ha sperimentato nel suo interno. Perché Gesù ha pianto e fremette? Era dispiaciuto per Lazzaro? Era per le critiche di incredulità che sentiva intorno a lui? Perché non so se avete notato, a differenza di Marta e Maria, i giudei ci vanno un po' più pesante. E sono anche contraddittori per di più, perché dice non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco, prima lo hanno negato, perché dicevano se lui avesse detto che era stato guarito meritava l'espulsione, far sì che questi non morisse. Quindi gli riconoscevano anche loro un potere che nessun uomo aveva. Non hanno fede, ma riconoscono che lui ha a che fare con Dio. Era per l'incredulità circostante? Era per la compassione verso il genere umano di fronte alla morte? Gesù gli disse, togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno. Ehi, tutti sembrano dover dire la cosa giusta da fare, ed era la cosa giusta da fare sotto un certo punto di vista umano. Marta dice, siamo al quarto giorno. Sapete cosa significa essere al quarto giorno di morte? Mi sono documentato questo anni fa su che cosa significa la morte, che processo di decomposizione il nostro corpo opera. E il quarto giorno, in maniera inequivocabile, c'è un processo di decomposizione avanzato. Dice, puzza già, perciò era già incominciato il declino che inizia immediatamente a quando il nostro cuore cessa, ma il quarto giorno non è una morte apparente, non ci sono più dubbi. Gesù aveva già resuscitato altre persone, ma non erano al quarto giorno. Forse qualcuno poteva anche giustificare, ma sai, è una morte apparente. Non è mica il primo che viene così dichiarato morto e dopo qualche ora si risveglia. Ma qua al quarto giorno, credenti o non credenti, erano tutti consapevoli del fatto che lui non può risvegliarsi, che già rotolare quella pietra sarebbe stato uno spettacolo che tutti si volevano risparmiare, un grande odore. Ovviamente non c'erano i sistemi di oggi, è per quello che noi troviamo nella Bibbia che i morti venivano cosparsi di profumo per coprire quell'odore. Questa era la condizione in cui si trovava Lazzaro. Una morte dichiarata, una morte irreversibile, nessuna speranza. Tutti sembrano, come detto, essere consapevoli di quella che era la situazione, di quello che si doveva fare. L'unico è Gesù, quello fuori luogo, quando dice togliete la pietra. Tolsero dunque la pietra, versetto 41, Gesù alzato gli occhi al cielo disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Fondamentalmente Gesù non è andato per Lazzaro e non è andato neanche per Marta e Maria. E Gesù era lì per la folla. Ecco uno scopo più grande. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Chiamò Lazzaro. Se avesse detto vieni fuori, avesse usato un plurale, chissà quanti morti sarebbero usciti da quel cimitero, ma lo chiama per nome. Lazzaro, vieni fuori. In Giovanni 5, versetto 28, dice: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Come facciamo a credere a questo versetto? Ma il mio orecchio, se muoio oggi, tra un mese non esiste più. Come faccio a udire questa voce? Udranno la sua voce e ne verranno fuori. Se c'è un processo di decomposizione, la resurrezione prevede un processo inverso, istantaneo. Del resto Dio ha creato la materia, lo potrà fare? Quello che a noi sembra impossibile avvenire, Lui lo può fare. Versetto 44, il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Ma se aveva un processo di decomposizione, non aveva neanche... Qual era il suo stato fisico? Lasciatelo andare significa che lui è uscito sano. Il processo di decomposizione annullato, la puzza non c'era più. E il Signore Gesù comanda a qualcuno: toglietegli le bende. Non perché il Signore Gesù non poteva togliergli le bende, ma forse a verificare con le loro mani, a toccare qualcosa che era impossibile. E non è uscito come un moribondo o come uno zombie. Avete presente nei film, noi abbiamo gli zombie che sono sempre molto instabili nel loro equilibrio. Dice: lasciatelo andare, può andare via Lazzaro. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ecco lo scopo. Ecco perché Dio ha permesso questa malattia. Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Questa morte, questa situazione serviva a fortificare i discepoli, a vincere l'incredulità dei presenti. E pensate, dopo 2000 anni non abbiamo più qualcuno che si risveglia dai morti così, ma ha significato ancora oggi. Molti dicono: ma non esiste niente dopo la morte, perché nessuno è tornato. Dicono: beh dai, se qualcuno tornasse io ci crederei, ma sappiamo benissimo che non è la verità. Perché proprio in Giovanni 11, dice il versetto 46, che alcuni di loro, se qualcuno ha creduto, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. E al versetto 53 Giovanni ci scrive: da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Follia questa. Ma com'è possibile? Avete visto che lui resuscita un morto, che lui ha il potere sulla vita e voi adesso lo volete eliminare? Un controsenso, se pensate. E Gesù stesso in Luca 16, versetto 30, riporta la storia di, ricordate, del ricco e Lazzaro, quando il ricco dice ad Abramo: fammi tornare nella terra dei vivi per i miei 5 fratelli, e dice: ma se qualcuno va dai morti, va a loro e loro si ravvedranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se un morto resuscita. Stessa cosa che hanno visto qua. Lo hanno visto il morto, lo hanno visto in tanti. Qual è stata la loro reazione? Alcuni credettero, altri dicono: uccidiamolo, è scomodo. Forse a vedete quale tensione troviamo sempre nella parola di Dio. Abbiamo anche studiato questa settimana il suggerimento di Gamaliele: se è da Dio, però si mettono contro Dio in maniera cosciente. Questo segno mostra in maniera chiara e inequivocabile che Gesù è il figlio di Dio, che è Dio. Io sono la resurrezione e la vita. E ovviamente con la sua resurrezione, quella di Cristo, ha anticipato la nostra resurrezione. Paolo infatti scriverà in 1 Corinzi capitolo 15, al versetto 22, che poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno a suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo. La nostra cara amata Francesca ci ha lasciati, è andata alla casa del Padre. E i nostri cuori devono trovare consolazione in quello che abbiamo da poco studiato. Ricordate, prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17, dice: saremo sempre con il Signore. Che belle parole. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi questa realtà ci serve a noi per superare questa difficoltà che rimane per quello che riguarda la separazione. Ma questa malattia, come anche ha detto Francesca, non è per la morte. Francesca ha proprio citato questo verso: ma è per la gloria di Dio. Domani avremo la possibilità di annunciare il Vangelo e che il Signore possa aprire il cuore di persone come in questo caso, non attraverso un miracolo, ma semplicemente per fede, che questa malattia sia per la gloria di Cristo. Il Signore dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Crederanno a questo? Preghiamo che il Signore possa aprire questi cuori. Signore, è una gioia la tua parola, perché ci porta davanti a queste verità che quando le riflettiamo portano pace ai nostri cuori, calmano le tempeste dei nostri pensieri, le sofferenze, le emozioni che stiamo provando, sperimentando. E Signore, se noi troviamo consolazione, ti preghiamo perché le persone si possono ravvedere. Che tutto quello che hai fatto possa avere uno scopo, e lo avrà. Comunque vada, Siamo chiamati, Signore, ad affidarci di quello che sarà. Perdona se i nostri cuori potranno riprenderti come Marta e Maria, ma Signore sappiamo oggi tu hai voluto dirci che sei con noi, sei vicino a noi e perciò Signore ti preghiamo che il Vangelo possa essere annunciato con franchezza. Libera cuori dalla mano di Satana. Questa è un'opera tua. Grazie Signore per quello che hai fatto e ti ringraziamo per quello che farai. In Cristo Gesù. Amen. Amen.